benvenuti amici di Radio Incredibile.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Eva. Allora, benvenuti a questa puntata speciale.
Sì.
È una puntata speciale e internazionale,
in
direi.
In brunch, orario brunch,
esatto,
direi.
Esatto, e questo orario in realtà è un orario scelto, non è un orario scelto a caso,
no,
insomma. È un orario che
brunch.
Ci permette di essere in collegamento con una parte molto lontana
del mondo, assolutamente.
Il Kazakistan. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio, professoressa Ruggeri.
Buon pomeriggio,
eccoci.
Qui
eccoci.
Siamo nel dopo pranzo nella bellissima università di Almaty, è una università che forma, diciamo, i dirigenti economici del paese, specializzata in mercati. Sì, sì, sì.
Ecco, specializzata, diceva, in mercati finanziari. E siamo qui perché, oltre ad intervistare lei, poi cercheremo di cogliere qualche impressione anche da parte degli studenti del luogo. Spieghiamo un po' quella che è la, come dire, la parte che sta dietro, no? La regia di questo incontro. Lei è là a nome dell'università. Di un'università italiana, marchigiana, per la realizzazione di un progetto europeo. È corretto se ce lo spiega un po' meglio in dettaglio?
Allora, l'Unione Europea da un po' di anni ha iniziato ad utilizzare i fondi europei destinati all'Erasmus per una conoscenza reciproca, uno scambio di professori, studenti, uno studio collaborativo con università che non sono all'interno dei confini europei. Da poco il Kazakistan, che è membro dell'OCSE, un'organizzazione mondiale appunto di stati, è entrato all'interno dei programmi europei Erasmus. L'Università di Camerino ha predisposto un progetto di collaborazione con la Business International University di Almaty e questo progetto è stato finanziato nel 2018. Grazie a questo progetto 20 studenti dell'università sono stati a Camerino per 6 mesi e hanno potuto studiare e approfondire la conoscenza del mercato e dei contratti europei e ora è la volta di una delegazione di Camerino di essere qui ad Almaty. Stiamo svolgendo dei seminari, delle attività di approfondimento in questa università e stiamo parlando di mercato energetico, mercato turistico e scambi commerciali tra Europa e Kazakistan.
Bene, quindi assolutamente una buonissima opportunità. L'Erasmus, il progetto Erasmus Plus, lo ricordiamo per chi non lo conosce ancora, visto che esiste da tantissimi anni, è un programma di mobilità in primis nato per gli studenti europei per ampliare le proprie conoscenze. Questo mi sembra assolutamente un passo ulteriore di appunto.
Sì.
Abbattimento di barriere
necessario, direi.
Sì.
È necessario perché l'Europa è una regione del mondo, gli scambi commerciali sono globali.
Esatto.
E il Kazakistan, ricordiamolo, è uno dei paesi più ricchi di risorse sia petrolifere sia energetiche e ha un'organizzazione multietnica all'avanguardia. Diciamo le etnie convivono pacificamente in questo paese dell'Asia centrale e di conseguenza si prevede che ben presto questo paese diventerà, ecco, tra i 30 paesi più sviluppati al mondo e francamente in questi giorni abbiamo visto come tutto qui sia cosmopolita, ben organizzato e soprattutto funzioni molto,
ecco.
tutto quello che è l'istruzione superiore di questo paese.
Ecco, questo non è trascurabile, nel senso che un paese si misura anche un po' dal livello di istruzione, dal suo sistema appunto scolastico e anche dalla propria organizzazione e la fissazione dei propri obiettivi. Oltretutto il Kazakistan, se non sbaglio, ha ospitato un Expo internazionale dopo quella di Milano, se non mi sbaglio.
Sì, è l'Expo sull'energia.
Esatto.
Le città si stanno preparando, ma abbiamo visto un po' anche tutte le zone dei parchi nazionali meravigliosi di questo territorio, sono tutte impostate sull'eolico, sul solare, quindi pur avendo energia fossile, lo Stato sta preparando quello che è un futuro a minor impatto ambientale. Lo Stato del Kazakistan è aderito agli accordi di Parigi,
sì,
e sta implementando pienamente tutte quelle che sono le politiche di riduzione dell'anidride carbonica, di basso impatto ambientale. Ma ecco, io vorrei lasciare la parola agli studenti che sono qui, perché poi hanno di nuovo lezione.
Ah, ok.
Vabbè, si lavora
d'accordo,
molto.
D'accordo.
Ecco.
Allora, le chiedo allora di presentare velocemente il nostro primo ospite.
Sì,
quindi.
Sì. Beh, io direi che sono con noi due studenti che hanno seguito questa mattina le nostre attività. Lascio loro la parola, si presenteranno, parleranno in inglese, magari ecco, fate loro una domanda in modo tale che poi loro rispondano.
Sì, certo. Siamo qui per questo.
Allora, per i nostri ascoltatori cambieremo lingua adesso.
Esatto.
Va bene.
Prego. Hello, who is the next one?
Good afternoon, we are the two students of that university about which Lucia was talking.
Uh-huh.
And my name is Alikhan.
My name is Balim. We are students of the second course of our university. I'm studying on the international law.
While I'm studying on the specialty which called management.
Welcome to Radio Incredibile.
Welcome.
We are in our university as an activist because we are in UAB, in University of International Business, we have the group which is called the UAB team. These students are the group of students which work the accepting chemistry and helps the university in their development.
Okay.
So
yes,
we were even applying like the students of the first course, the school graduates, and we had a great experience. So one of the advantages maybe of that university that it can give such kind of abilities and opportunities to students. So even if you are the first course and you came to the university, you already have an opportunity to be one of the first to be in the number of the first phases of the university. Mm-hmm. In order to apply, for example, at the summer, you can apply the school graduates, and then it gives you a practice, you learning how to speech, how to work with people, how to work with different types of documents, and so on.
But this
and
is
also
sorry. This is part of the university program, or you organize separately and it is like a dialogue, it's a dialogue with the university?
Yes, actually it's it's a part of a program which supplies university.
Uh-huh.
It's more student life, but all students can participate in it, and we have a lot of student organizations where you can develop as and you can get soft skills as mm-hmm. decision making, public speaking, and the others, but not only hard skills.
Yes.
Yeah, organize events, because it's really fast developing spheres for this time. Mm-hmm. And I guess it's a really great experience and opportunity to not only study your specialty, but also to be
broaden your skills. Yes.
Yeah, modern specialist.
Mm-hmm. Mm-hmm. And
maybe we can ask Our PhD student in Almaty.
Yes, also.
Something about the daily life in Kazakhstan. Almaty is, in my opinion, is a good opportunity for European people to see the new Asia, the new
Central Asia,
the new era of Asia. Uh-huh. Name.
Yeah, my name is Perizat. I was a student in Camerino last spring, I study in Camerino University, UNICAM. It's very beautiful place. I very enjoyed that university, and I very hope that I'm coming back here to Italy. And in Camerino, a lot of international students. We are shared our experience, and there is very, very big, a lot of
the thing that you liked the most in Camerino and the thing that you missed the most from Kazakhstan while you were in Camerino.
And in Almaty University is good too. Why not? I want that European students come to Almaty and they learn studying in our country too, because it's a shared experience, Asian experience, Europe experience, very beautiful and very, it's very beautiful. Yes.
Yes. But talking about the daily life, because you know that you are fantastic students, that you are involved into the subjects and you make exams and you try to prepare as better as you can in order to prepare your future, your job opportunities and all these related issues. But in the daily life, something that you liked a lot in Camerino and something that when you were in Camerino you were missing from Almaty or your home.
Yes, I'm missing Almaty too when I was in Camerino, because there is my parents, there is my relations, and yes.
But which is the thing do you prefer in Camerino?
I prefer Camerino first professors, very high quality professors, how they learn, study us, and culture, very another country, different culture than our. It's nice to share our experience to Italy from us, and friends where which I found in Camerino, Chinese friends, Ghana's friends, Italian friends. Yes, it's very important for connection with Asian
and European. Even though maybe our listeners do not know about that, we have a proof that Camerino is a very international university,
yes,
there are African people, Chinese people, so
Japan.
And also Kazakh people in Camerino,
also Kazakhstan, yes.
Noi siamo qui, siamo un team, sono con me Roberto Garetto.
Sì, che
salutiamo, che conosciamo, Emanuele, abbiamo Jobbi, conosciuto
Roberto Garetto,
tempo fa.
Roberto Garetto e Emanuela Jobbi. Roberto e Emanuela studiano i contratti del mercato energetico. Emanuela sta scrivendo un libro sulle energie rinnovabili e le relazioni giuridiche che innescano gli scambi di energia, e Roberto Garetto è qui a presentare dei casi di successo del turismo mondiale. È stato molto bello, abbiamo ricevuto da Cortina, che ospita appunto le Olimpiadi
invernali
del materiale. Per cui abbiamo potuto discutere come costruire una buona proposta di candidatura per le Olimpiadi, perché Almaty, vicina a delle montagne bellissime, ospita i Giochi Olimpici dell'Asia e probabilmente in futuro ospiterà le Olimpiadi invernali in qualche edizione. Quindi, come è stato detto, la internazionalità dell'Università di Camerino aiuta moltissimo a realizzare seminari, workshop,
esatto, intessere anche relazioni tra mondi diversi, apparentemente separati, che è poi un po' quello che vorrebbe Erasmus Plus, di fatto.
Ieri abbiamo anche avuto una giornata di profonda conoscenza, approfondimento dell'economia di questo paese, grazie alla disponibilità del Ministero dell'Economia kazako, che ci ha permesso di comprendere meglio cosa significa il piano di investimento, che è mondiale perché è frutto della Banca Mondiale degli Investimenti, la Banca Europea degli Investimenti. È un piano di realizzazione in questo paese di un'esperienza di città cosmopolite, per cui il paese è enorme, ma Almaty è la capitale, diciamo, della formazione economica, e Nur-Sultan è il nuovo nome di Astana. Nur-Sultan si candida ad essere Nur-Sultan è il nuovo nome cambiato appunto da pochissimi mesi della capitale.
Infatti,
Astana.
No, non mi ritornava, io nel mio esame di geografia politica non mi ritornava la.
Nur-Sultan si candida ad essere la capitale economica dello sviluppo dell'Asia centrale. E abbiamo potuto vedere la pianificazione che è realizzata dal punto di vista urbanistico da Kurosawa, un grande piano di realizzazione di una città che viene già pensata come cosmopolita, quindi con tutte le religioni, con la creazione di centri di integrazione, infrastrutture tecnologiche diciamo all'avanguardia. Un piano quindi di sviluppo che il governo agevola, di apertura al mondo, abbandonando dal prossimo anno la scrittura cirillica verrà dal prossimo anno adottata l'alfabeto latino per agevolare le comunicazioni anche elettroniche, l'uso della tecnologia e il dialogo con il mondo. Quindi un grande sforzo che però questo paese può fare, perché ha un'altissima percentuale di giovani.
E certo,
quindi abbiamo
un segnale,
una realtà completamente diversa,
anche un segnale politico, direi, da questo punto di vista. L'abbandono della scrittura cirillica è un segnale a chi sta al piano di sopra, diciamo, detto con un neofeminismo.
Sì, pur mantenendo forti relazioni, se non altro per il fossile, certo, con i paesi vicini, in particolare con la Russia, quindi è una politica molto dialogante, e la preparazione, ma grazie ai giovani, perché io credo che più che il fossile, la risorsa di questo paese sono i giovani, che invece non abbiamo trovato in Giappone, no? Abbiamo un paese con alta densità di anziani e così l'Europa sta invecchiando. Quindi ecco, questa è la più grande diversità che abbiamo trovato tra andare in giro qui nelle bellissimi viali, frequentare una vita piacevole, molto europea, con bellissime strutture e una vita anche culturale intensa, molti concerti, molta musica, molti musei, però ecco, frequentato da giovani, ecco, questa è la differenza tra i due continenti, secondo me.
Le posso fare due domande così a bruciapelo, un po' come dire per...
Adesso abbiamo ancora qualche minuto.
Sì. Allora, la cosa che le è piaciuta di più da mangiare del Kazakistan e se può dire qualcosa sull'integrazione un po', questa cosa a cui accennava, sì, della coesistenza delle varie etnie.
Allora, la cucina kazaka che abbiamo potuto già conoscere all'Expo di Milano, perché se ricordate, sì, il padiglione kazako insieme al padiglione giapponese sono stati quelli più visitati, più votati anche per il cibo,
sì,
è basata su quello che è l'animale di queste zone, cioè il cavallo. Quindi qui molti prodotti alimentari sono ricavati dal cavallo.
Ahimè, per i cavalli carne buonissima.
Loro hanno questa, diciamo, il cavallo serve a tutto qui nel paese. E poi abbiamo trovato delle affinità alimentari incredibili, nel senso che il piatto dolce tradizionale si chiama chak chak, e il chak chak è pressoché identico alla nostra cicerchiata. Quindi abbiamo anche riscoperto le comuni origini indo-europee. L'Italia, certo, è costituita, e i nostri piceni erano un ramo dei Sabini. I Sabini erano una popolazione indoeuropea e abbiamo visto nei musei nazionali, come per esempio nei siti archeologici, come venivano tumulati, sì, gli antichi abitanti del Kazakistan in età neolitica, e noi abbiamo trovato che usavano lo stesso tipo di sepoltura dei piceni, quindi posizione fetale rannicchiata. Abbiamo trovato quindi che in modo, diciamo, nella storia tutto è cambiato, ma ci sono delle comuni tradizioni, no? che si sono diffuse.
Sì, un po' anche
Eurasia è una parola che oggi per i mercati finanziari va molto di moda, ma che deriva anche dalle comuni radici migratorie, cioè Europa nasce da Asia,
certo.
Ci sono molte migrazioni, no, che hanno contaminato le popolazioni europee, tant'è vero che parliamo di indoeuropei.
Certo, tutti i ceppi linguistici sono indoeuropei.
Nelle nostre classi, nei nostri seminari, ma anche per strada, abbiamo visto volti, diciamo, con tratti somatici russi, tratti somatici giapponesi, tratti somatici cinesi, perché è multietnico il Kazakistan, e è una testimonianza che di passibile convivenza pacifica tra diverse etnie.
Cioè il paese, lo Stato è attento anche.
Ora
lo Stato è attento anche all'integrazione.
Vi dobbiamo salutare.
Sì.
Okay.
Sì.
Ora vi dobbiamo salutare perché abbiamo purtroppo l'avvio di nuovo delle attività.
Sì.
E magari, ecco, se non so quanto adesso abbiamo un incontro ufficiale con il presidente dell'università. Quindi speriamo di potervi dare notizie di nuovi sviluppi,
esatto,
oltre all'Erasmus Plus.
In bocca al lupo.
No, va bene.
Esatto. Ringrazio.
Un saluto in lingua kazaka.
Sì.
Un saluto. Sovolns
rahmet.
Sovolns
rahmet. Rahmet ulken sovolns.
Okay. Vi hanno salutato in lingua kazaka.
Non ci provo neanche a ripeterlo così.
Allora, ringraziamo tutti gli studenti.
Foto.
Sì,
ciao, ciao.
Ringraziamo i professori.
Grazie a Lucia Ruggeri dal Kazakistan,
dell'Università di Camerino.
Ciao.
Grazie a tutti i professori che sono lì sul posto. Ci sentiamo presto. Buon incontro, in bocca al lupo.
Ok, il collegamento è chiuso.
Chiuso.
Quindi
aspetta che chiudo la porta, ecco. Spazio temporale con
quindi Kazakistan, iperconnesso, super lanciato verso il futuro. Non me lo sarei mai aspettato.
No, beh, però in realtà è
immerso in una realtà in cui tutti, insomma, in cui il trend non è proprio quello, diciamo che.
No, però allora, dal punto di vista, ce l'ha detto anche la prof Ruggeri, hanno i combustibili fossili, quindi possono reinvestire.
Sì, hanno i soldi.
Hanno potere contrattuale di dire no, a te lo vendo, a te non lo vendo. Ricordiamoci, certo, che due giorni fa l'Iran, più o meno, ha bombardato l'Arabia Saudita, una delle raffinerie più importanti dell'Arabia Saudita. Quindi è subito il prezzo del greggio
è schizzato
alle stelle, quindi di fatto... hanno, però è molto interessante da approfondire il fatto anche di questa cosa dell'integrazione, di aver reimpostato un po' anche lo spazio, la promozione del turismo, eccetera.
No, ho sentito i ragazzi, gli studenti belli,
molto studenti. Molto lanciati, molto sì, io studio questo,
cioè,
questo.
Quella ragazza con l'inglese è particolarmente British.
Sì.
Non è che parlo molto bene l'inglese, però mi sembrava veramente molto impostata sull'inglese.
Facciamolo
però
parlare con uno studente dell'università medio italiana.
Il mezzo gibberish.
Esatto.
The cat is on the table.
Esatto. Beh, interessante sicuramente. Ricordiamo, loro stanno partecipando a un progetto Erasmus Plus, che è un programma europeo che finanzia...
Il Kazakistan non è in Europa,
esatto,
ricordiamo.
dove c'è un'azione... come ce l'ha spiegata la professoressa, che
di apertura anche internazionale,
sì, di mobilità. Erasmus prima si è concentrato sui paesi europei, ha dato la possibilità di fare quei mitici 6 mesi in cui nessuno, non lo so, dava gli esami, oppure si davano gli esami più facilmente, però madonna quanta fiesta, no? Ecco, questo loro
in
invece
non è più così l'Erasmus, dai, adesso vabbè, poi
un
dipende,
po' meno,
dipende anche dallo
vai.
studente, cioè se lo studente vuole far casino fa casino,
esatto,
anche qui non è che abbia
esatto.
bisogno.
E però
poi
sai,
se lo mandi fuori fa ancora più casino.
Se vai a Barcellona, se vai a Madrid,
vabbè,
un po'
si può far casino anche qua, solo che lì stanno senza genitori, lontani, possono fare quello che vogliono senza essere visti. Quindi...
Sì, poi comunque...
Non è... Io conosco anche persone che hanno fatto un signore Erasmus, hanno imparato un sacco di cose,
certo,
hanno fatto festa in modo contenuto, come l'avrebbero fatta da giovani, come devono farla, però ne hanno portato a casa un sacco.
Sì.
Un collega che è stato a Dublino un anno, insomma, parla inglese in modo perfetto.
Certo,
quello
sì,
l'ha portato a casa almeno.
Sì, sì, poi dopo per esempio in Italia c'era la grande cosa per cui gli Erasmus che venivano in Italia non avevano i corsi in inglese in alcune università, quindi o l'italiano o niente, quindi
perfetto,
gli esami non...
Vabbè, non all'inizio non li fai e poi piano piano cominci.
E poi anche andare a vedere come funzionano gli altri sistemi universitari. I nostri esami sono molto orali, per esempio nelle materie umanistiche, ovviamente in quelle scientifiche no. All'estero, se andavi appunto in altre università, c'erano questi test mitici che ti facevano passare degli esami che da noi erano difficilissimi, con
tipo le crocette,
esatto,
quindi puoi andare anche un po' a logica,
scelta
insomma,
multipla, hai capito? E quindi ti toglievi degli esami mattonazzo che qui ci mettevi 2 mesi, 3 mesi,
quindi
insomma,
tu vai all'Erasmus apposta per riuscire a passare degli esami che qui non riusciresti a fare, vedi?
A volte sì.
Chi ci ascolta da casa, mi raccomando, imparate.
A volte sì. Comunque c'è un film che si chiama L'albergo spagnolo, che celebra un po' l'Erasmus, insomma.
Ecco, l'Erasmus Plus invece è qualcosa di diverso.
È la riedizione dell'Erasmus.
Quindi non è un Erasmus più grande, insomma.
È più grande perché ha inglobato dentro alcuni programmi che prima stavano separati, quindi l'educazione per gli adulti, la collaborazione
sostituisce
tra le
l'Erasmus.
Sì, sostituisce il vecchio Erasmus, però prima il vecchio Erasmus era solo per gli studenti.
No, pensavo che fosse tipo la versione professional, capito?
No, non è come i programmi di computer, no, è plus perché dentro hanno inglobato quello che si chiamava il programma Leonardo, cioè quello del fare degli internship fuori, degli stage. Il programma Gioventù, che prima si chiamava Gioventù in Azione, è entrato dentro a Erasmus Plus, e alla collaborazione tra le scuole, scuole elementari, scuole medie, che fanno dei progetti con altre scuole su determinati argomenti, tipo, che ne so, l'innovazione, la media educazione, piuttosto che... E un altro per gli adulti, che si chiamava Grundvig, che era un po' formazione, anche un po' riqualificazione per esempio le persone che erano in pensione, no? Che non avevano poi...
Però vedi, Camerino, non me la sarei aspettata un'università così internazionale, invece vedi, infatti. A parte la professoressa Ruggeri che comunque è molto attiva riguardo comunque l'integrazione, riguardo l'internazionalità dell'università, perché ha portato dei giapponesi qui, probabilmente tra un
lei
po'.
Lei se n'è andata in Giappone, poi...
E quindi insomma viaggia molto, ci tiene tanto alle public relations.
Sì, più che altro noi pensiamo sempre che chi sta un po' nell'interno, tra le montagne, perché comunque Camerino a ridosso
sia un po' isolato e non abbia così tanto, invece vedi,
sia più, come dire, meno pronto, meno lesto a cogliere determinati input, mentre invece Camerino è molto attiva, quindi come università marchigiane, adesso allargando un po' lo spettro, sono tutte con gli occhi ben aperti, con le antenne puntate, Ancona, Camerino.
Sì, anche l'Università Politecnica delle Marche si muove molto,
esatto,
a livello internazionale.
Esatto, poi Camerino è un polo sia umanistico che scientifico, ma quello scientifico...
Sì, non c'è ingegneria, però c'è comunque scienze...
Beh, c'è geologia, scienze geologiche,
scienze
naturali.
Informatiche.
Veterinaria, sono facoltà molto, molto ben quotate, insomma, quindi appunto non sembra, ma appunto anche nel piccolo c'è qualcosa di interessante, anche di innovativo.
Vabbè,
a questo
buon vino
punto
sta nella botte piccola.
Sì, infatti io comunque adesso
scontate.
Esatto, io comunque mi è rimasta qui una domanda che avrei voluto fare alla studente, però la studentessa era un po', come dire,
era impostata sulle sue frasi,
esatto,
di business.
Le avrei voluto chiedere se aveva provato, non so, il ciauscolo, il vincotto, tutte queste cose qui, e invece
le manderemo, oppure la intervisteremo quando torna.
Esatto.
Perché mi sa che aveva proprio voglia, l'ha lanciata proprio lì, ha detto voglio tornare in Italia, era proprio esplicita.
Beh, perché a parte tutto siamo simpatici, ecco.
Comunque, diciamo, guarda, i nostri amici giapponesi, perché, apro una parentesi, perché
anche per spiegare da dove viene, infatti.
Sì, perché praticamente la professoressa Ruggeri, poi troverete comunque i podcast sul nostro sito, ha portato una classe, anzi più classi di giapponesi di un'università privata che si chiama Toyo University di Tokyo.
Arigato.
Li ha portati qua nelle Marche a visitare luoghi colpiti dal terremoto e per poi fare un'analisi, insomma, tecnica riguardo comunque idee sulla ricostruzione o insomma un'analisi sugli impatti del terremoto e le possibili soluzioni. E c'erano ingegneri, architetti e studenti di scienze del turismo giapponese, che non
può
so qual
essere,
è la denominazione corretta. Ecco, li abbiamo portati noi un giorno, abbiamo partecipato a questa iniziativa, abbiamo portato in pullman un attimo che c'è il momento foto.
Io i selfie non sono buona a farla, vabbè, tu parla che io mi libero una mano.
Abbiamo portato in pullman per una giornata a Bolognola e a Fiastra per visitare, per visitarle, insomma per visitare il, eccoci, ecco, mentre mi fanno le foto non riesco a parlare. E siamo stati a pranzo insieme, insomma tutto questo cappello per parlare del momento clou della giornata,
perché,
che è stato il pranzo.
Perché loro... per noi è il momento clou, diciamocelo
un po'. Noi però siamo abituati, un bicchierino di vino così, tranquilli, poi in settimana non è che uno fa particolarmente.
No,
loro invece, da buoni ventenni quali erano, subito dopo il primo bicchiere di vino si sono svegliati di colpo.
Sì.
Era una roba, guarda, poi i giapponesi sono sempre abbastanza contenuti, comunque sono molto,
molto
misurati, seri, misurati.
Educati, composti.
Se non bevono.
Perché?
Cioè, io ho colleghi giapponesi, però non ho mai bevuto in compagnia di colleghi giapponesi, quindi non ho, la prossima volta bottiglie di vino alle riunioni, perché si sbloccano in una maniera incredibile. Hanno cominciato a parte a fare un po' di festa così.
Ma che vino hanno bevuto?
Quello del
Verdicchio lì?
No, era un rosso piceno, credo.
E quindi bello carico.
Quei 13 gradi li avrà fatti.
Cioè altro che grappa di riso, va.
Diciamo che si sono belli sbloccati.
Vabbè, giovani anche, quindi
sempre contenuti, non è che chissà che cosa hanno fatto, però hanno partecipato volentieri alle interviste, gli abbiamo fatto cantare Bevilo tutto, insomma è stata molto goliardica la cosa. Il professore giapponese non era proprio contento di questa cosa.
Quando
però,
tornate tutti al tempio shintoista ad espiare.
Comunque è andata molto bene, speriamo di ripetere la stessa esperienza magari con i nostri amici kazaki.
Esatto, l'amico kazako secondo me sull'alcol regge molto meglio.
I kazaki mi sa che sono pronti a questo impasto.
Sì, sì.
No, comunque i giapponesi hanno detto formaggio e vino, Cioè, il top dell'Italia, formaggio, perché lì, avendo pochi ovini, insomma...
Beh, la carne costa molto in Giappone.
Sì, perché non hanno spazio per le mucche, per l'allevamento, quindi...
Pesce.
Sì, però il formaggio costa tanto, costa tantissimo, come la carne, e quindi loro qui vino e formaggio. Il top pizza, vino e formaggio. Cioè, proprio,
proprio la mozzarella, la margherita con un bicchiere di vino è proprio il top.
Per loro, guarda, vivrebbero qua, si trasferirebbero qui. Infatti ha detto, vogliamo restare qua, non vogliamo andare via.
Certo.
E quindi questo.
Io lo capirei se un pensionato giapponese si volesse trasferire qua, perché secondo me non avrebbe problemi economici per il resto della sua vita.
Ah, perché dici che continuando a percepire la pensione in Giappone, sì. Però può darsi che gliela tolgono, perché sai.
Ecco, sì, beh, sono un po' rigidini su questa
pensionati
cosa.
Giapponesi tutti nelle Marche, la vostra pensione a spendere i vostri soldi.
Ecco, ma magari potrebbero dare anche un'ordinata delle cose che non funzionano, perché per esempio quello che diceva anche la professoressa è che le cose sono organizzate, gestite e funzionanti, cosa che non sempre da noi
è vero che lei comunque stava in un'università privata, quindi l'università privata magari ha l'apparenza un pochino più ordinata rispetto all'università normale, credo, no? Anche se uno andasse alla Bocconi magari l'idea...
sì, probabilmente questo era il corrispondente della Bocconi in Italia, però
parlava anche del paese proprio, mi sa, comunque.
Sì, beh, oggettivamente il Kazakistan, credo, se non ricordo male dai miei studi universitari, è un paese anche molto libero. Cioè,
c'è la dittatura in Kazakistan.
Beh sì, il Kazakistan, no, nel senso libero dal punto di vista spaziale.
Ah, ok.
Noi non abbiamo tre strati, cioè loro là non hanno tre strati di rovine che devono gestire quando fanno un buco per terra.
No, c'è la dittatura, vero? Sì, mi sembra di sì.
Diciamo che il presidente non è proprio, non è proprio una liberalissimo. Però considera che prima era una parte delle repubbliche dell'URSS, poi piano piano si è staccato, ha cercato di fare la sua vita.
Del loro tempo anche per
la democrazia è una via un po' lunga, poi
lunga e anche difficilmente sostenibile dalle ultime
sì, cioè nel senso dipende
negli ultimi tempi
dipende un po' anche da come la gestisci, se poi qui entriamo in altri discorsi che però per esempio questa cosa dello sganciarsi dai caratteri cirillici, cioè secondo me è un'azione abbastanza politica, forte, perché comunque questi paesi
ti
stanno
chiude tanto comunque,
e poi questi paesi sono tutti stati nell'orbita della Russia nel bene o nel male per molto tempo, e quindi la metà della popolazione conosce quel
poi forse comunque anche di più. C'era poca informazione all'interno dell'URSS, quindi comunque devono anche un po' riprendere ciò che è il contatto con il resto.
La cosa positiva è che comunque c'è una vita culturale, che si possa andare a vedere gli spettacoli di teatro, musica, mostre, che è molto un retaggio del sistema sovietico, no? Dove comunque tutti erano uguali, ma avevano uguale accesso a quello che è la cultura, che secondo me è una delle cose più importanti per lo sviluppo proprio di una società. Poi sul resto si vedrà. E poi hanno potere di reinvestire con i proventi di vendite varie. E quindi,
allora Eva, io direi che abbiamo detto abbastanza.
Beh, come brunch è andata bene.
Dai, è andata bene. Spero che adesso non siamo riusciti ad andare in diretta, quindi godrete di questo podcast.
Esatto. Dal titolo, dalla cicerchia, dall'Asia all'Europa.
Dall'Asia all'Europa. Infatti la cicerchia esiste, si chiama Chak Chak.
Esatto.
Quindi hashtag Chak Chak.
Esatto.
E va bene, quindi chiuderei questo podcast e niente. Abbiamo qualcos'altro
con questo lì? Sì, potremmo anche iniziare questa rubrica, quello che chiamavamo con i miei amici in Spagna quando abitavamo, desayuno continental, la colazione continentale.
Quindi dobbiamo prendere ferie praticamente una volta al mese, ci vediamo qua alle 10.
Esatto, a fare
a fare podcast su un paese.
Sì, a caso. Punti il dito così
e
dici,
esatto. 10 milioni di euro di telefonata alla volta.
Chiami qualcuno.
No, ma adesso con internet è tutto più facile.
Sì. Allora, ringraziamo di nuovo l'Università di Camerino che ci ha dato la possibilità di fare questa incursione.
La professoressa
breve.
Lucia Ruggeri, nello specifico. E gli studenti che di nome mi dispiace, ma abbastanza impronunciabile.
Poveretti, avranno pure pranzato velocemente.
No, sono le 2:30 lì, dai.
Quindi
hanno finito di mangiare, hanno bevuto.
Esatto.
Adesso sono dal rettore, tra l'altro.
Esatto, quindi in bocca al lupo e speriamo che possano fare altri e nuovi progetti più belli o belli quanto questo.
Va bene, Eva Veroli e Enrico Romeo vi salutano, grazie per aver ascoltato questo speciale e alla prossima.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao.